Il 9 ottobre quest'anno è stata sgomberata da un numero che va dai 4 ai 5.000 poliziotti e poliziotte, la Liebigstrasse 34, Next Squad e House Project, che si trova nel quartiere di Friedrichshain a Berlino Est, e ha posto fine a 30 anni di storia. Una casa che è stata occupata subito dopo la caduta del muro nella breve estate dell'anarchia nel 1990 e che è stata successivamente legalizzata, un po' come tutte le occupazioni del tempo. Nel quartiere di Friedrichshain, in particolare all'incrocio con la un po' più famosa Riga Strasse, anche questo teatro di scontri, proteste e occupazione degli ultimi 30 anni. In quel pezzo di città si trovano molte ex SWAT che negli ultimi anni sono trovati a confrontarsi con un innalzamento del livello repressivo e alcune di queste sono anche purtroppo scomparse dalla panoramica del quartiere a causa incendi o sgomberi. La Libis 34, nello specifico, era un house project piuttosto particolare perché verso la fine degli anni 90 e nei primi 2000 si è fatto portatore di una specificità unica, forse a livello europeo, che è quella di essere stata abitata da donne, da queer, lesbiche, flint, persone trans, e quindi di aver detto addio ai coabitanti cis. E negli ultimi 20 anni questa casa è stata anche un punto di riferimento a livello nazionale per chiunque si rifacesse a queste tematiche, in particolare da un punto di vista anarchico e libertario. Questo sgombero era uno sgombero aspettato, nel senso che c'è stata una battaglia legale che è andata avanti a partire dal 2018, che comunque non lasciava presagire niente di buono, nel senso che, come tutti sappiamo, nelle aree di tribunale non possono uscire risultati positivi rispetto a un'occupazione, e quindi l'unico modo per difendere un progetto di questo tipo non può essere la pressione in strada da parte dei compagni, compagne, quei pezzi di società che si schierano in maniera solidale con chi lotta. Il processo si è chiuso poche settimane fa e ci si aspettava che questo sgombero fosse rimandato, forse anche a primavera, dal momento che nella città di Berlino vige più o meno una moratoria degli sgomberi a causa dell'epidemia Covid. Questa moratoria, come però andremo a vedere, non vale nei confronti dei progetti dei compagni. Il 9 ottobre quindi viene messo in atto un apparato repressivo che qua a Berlino e in Germania in generale si conosce piuttosto bene, nel senso che non mandano 200-300 sbirri, ma si parla appunto di numeri tra i 4 e 5.000 mobilitati anche da altre regioni della Germania, più o meno 1.500 gli sbirri che sono stati imprestati alla città di Berlino per portare avanti questo sgombero. Nonostante ciò, chi voleva mettere in atto resistenza non si è lasciato scoraggiare questa armata di poliziotti, ma in maniera anche decentralizzata ha portato avanti una serie di azioni dirette all'interno di quella giornata e nelle settimane prima dello sgombero. Lo sgombero era stato annunciato per la mattina del 9 ottobre, ma in realtà già dai giorni prima era stata messa in atto una zona rossa che era situata nelle immediate vicinanze della Libice 34, a partire nello specifico dal giovedì 8 ottobre fino alla domenica, mi pare, 11 ottobre, che però non scoraggia solidale e solidale a mettere in atto azioni di varia natura, sia nelle immediate vicinanze che in altri pezzi della città. Si parte la mattina presto con tutta una serie di azioni nel quartiere di Friedrichshain, di cui si può leggere in rete. Per esempio, nella parte sud del quartiere c'è stata una manifestazione selvaggia partita verso le 6 di mattina, in cui sono state date le fiamme alcune auto di lusso, sono state costruite alcune barricate. Una casa del proprietario della Liebig 34, Padovic, è stata anche attaccata. Altre parti della città sono state date le fiamme delle barricate in alcune delle strade principali, e sono state anche date alle fiamme e sono state attaccate nei condomini di lusso in costruzione. In altre parti della città, nella parte a Charlottenburg-Wilmersdorf, che sono appunto 10-15 km dalla Libisch, sarebbe data le fiamme a una macchina di lusso di proprietà di un famoso esponente di una compagnia che si occupa di costruire mobili di lusso. Non ci si dimentica neanche di fermare la mobilità capitalista portando avanti un'azione contro la linea della S-Bahn, il treno sopraelevato che è attivo in città. Si può leggere come se ci fosse un attacco incendiario all'interno della linea ferroviaria per bloccare appunto la circolazione. Tra l'altro, questa azione bisogna dire che si inserisce in un quadro, uno sciopero cittadino di 24 ore da parte dei trasporti pubblici che cadeva proprio quel giorno. Al di là delle azioni decentralizzate che sono avvenute in contemporanea allo sgombero, alcune centinaia di solidali si sono radunati nelle vicinanze delle bici 34 a partire da Notte Fonda. Ci sono stati anche vari info point attivi nei vari ex spot del quartiere, in particolare nella zona di Riga-Strasse, Roscavo-Strasse, e hanno cercato di portare il loro sostegno a 50 di persone che si trovava barricata all'interno della bici 34 e che nel corso di alcune ore è stata poi sgomberata da parte della polizia. Dopo questa mattinata abbastanza intensa c'è stato un appuntamento serale nel quartiere di Mitte, quartiere diciamo più centrale di Berlino, che faceva parte del tag X, quindi cosiddetto giorno X, un giorno in cui venga attuato un qualsiasi sgombero contro una struttura del movimento. È stato pensato di dare atto a una manifestazione spontanea per la sera in un posto annunciato diciamo a breve termine, anche per non dare magari alla polizia abbastanza tempo per organizzarsi, in questo caso nel parco di Monbiciù, appunto nel quartiere di Mitte. Questa parte del quartiere di Mitte è stata gentrificata in maniera selvaggia nel corso degli ultimi 15 anni e adesso è uno dei diciamo delle parti centrali piuttosto di lusso della città di Berlino, in cui si trovano molte boutique, molti negozi di lusso, un quartiere che è stato piuttosto vittima anche della turistizzazione selvaggia. È un appuntamento che ha raccolto circa 3.000 compagni e compagne che si sono trovati purtroppo sotto una pioggia battente. La manifestazione è stata accompagnata da circa 2.000 poliziotti e poliziotte, anche questi numeri purtroppo abbastanza usuali per questa città, ma questo non ha scoraggiato lo spirito di chi è sceso in piazza per protestare contro questo ennesimo sgombero. Sono partite azioni di disturbo e di distruzione dell'area urbana. Si legge sui giornali che un centinaio, più di un centinaio di vetrine di vari negozi di lusso e di grandi corporation sono state attaccate. Accade. Per tutta la durata della manifestazione sono stati accesi fumogeni, sono stati tirati bomboni contro la polizia, sono state le scaramucce contro le guardie, sono stati vari attacchi anche con pietre e bottiglie, anche da parte di vari giovani che magari si sono uniti alla manifestazione che non sapendo bene di cosa si parlasse, ma contro appunto la polizia che era presente in massa. Varie auto di lusso sono state date alle fiamme intorno alla manifestazione, si legge sul giornale più o meno 12. Diciamo per questa città è stata una manifestazione con un carattere molto militante, molto determinato. Il fatto che azioni dirette di questa natura avvengono all'interno di una manifestazione non è una cosa piuttosto normale, quindi comunque è stato valutato a posteriori come una risposta piuttosto decisa e conseguente, come culmine la campagna contro lo sgombero della Libic, che prometteva a questo giro 34 milioni di euro di danni. Interessante parlare un po' della campagna messa in atto da compagni solidali contro lo sgombero della Libic 34, che possiamo anche dire che è un vecchio concetto che fa parte del DNA del movimento cittadino ed è la promessa di danni materiali per ogni sgombero, per ogni struttura sgomberata da parte dei nostri nemici. Se durante gli anni 80 questa promessa è stata mantenuta spesso e volentieri, c'è stato un grande collasso poi nel corso degli anni, nei momenti di bassa del movimento, per poi rinfiammarsi in particolare nel febbraio del 2011 con lo sgombero della Libic 14. Libic 14 era anche questo un'ex casa occupata, proprio la casa di rimpettaia della Libic 34 che faceva angolo con la Riga-Strasse, e ai tempi è stato forse uno degli unici momenti in cui il movimento è riuscito a mantenere la propria promessa per ogni sgombero 1 milione di euro di danni. 9 anni fa sono state giornate molto intensi, lo sgombero è durato anche quello molte ore a causa delle barricate molto resistenti costruite in casa, e sono state dozzine e dozzine le azioni dirette che sono avvenute intorno allo sgombero nelle settimane prima, in particolare nella giornata stessa dello sgombero in varie parti della città, che comunque hanno lasciato un segno e hanno creato un po' un simbolo, nel senso che ancora a distanza di tutti questi anni lo sgombero della Libic 14 viene ricordato sia dal movimento che nell'immaginario cittadino in maniera molto forte. In quest'anno di vari sgomberi annunciati contro infrastrutture del movimento è stata riattivata questa campagna ogni sgombero a danni materiali. Possiamo vedere che già con lo sgombero di un vecchio storico bar collettivo, il Syndicat, che è stato sgomberato nel quartiere di Neuquella il mese scorso, precisamente il 7 agosto, sono avvenute varie manifestazioni e varie azioni dirette per poi culminare in queste giornate intorno alla Libic, in cui nelle 3-4 settimane durante cui si è saputo appunto della data dello sgombero sono avvenute varie azioni sia in città che anche in altre città e altre regioni della Germania. Si messaggi in rete che sono state date le fiamme, per esempio variegato di lusso in varie parti della città, attacchi incendiari contro un tribunale, c'è stata un'azione contro una stazione di polizia in cui alcune persone sono recate a questa stazione di polizia, hanno chiuso la porta principale con una catena per attaccare poi la stazione di polizia con pietre, bottiglie di vernice e attaccare le macchine degli sbirri di fronte e anche delle moto delle guardie appunto che avevano parcheggiato proprio di fronte alla stazione di polizia e così via, insomma, quindi azioni a 360 gradi, azioni anche contro vari partiti politici, contro sedi di partiti politici, contro banche. Anche nei giorni successivi allo sgombro, negli ultimi giorni, si continua a leggere di azioni contro condomini di lusso o sedi di partiti politici, segno che comunque la rabbia di anonimi solidali non sia finita il giorno dello sgombro, ma faccia presagire che comunque vada avanti, anche considerando il fatto che ci sono altre strutture del movimento sotto attacco che possano venire sgomberate nei prossimi mesi. In quest'anno bisogna dire che si sono cristallizzate una serie di sgomberi che però hanno la loro origine negli anni precedenti, per esempio nel caso dell'Ebus 34 è dal 2018 che va avanti il contenzioso giuridico, nel caso del Syndicat c'è stata una campagna molto, molto potente di un anno e mezzo, anche altre strutture come il bar Moterai, che è un altro bar collettivo nel quartiere di Kreuzberg, o il Pozze, che è una struttura autogestita dagli anni 70, è un centro giovanile molto utilizzato in particolare dai giovani punk e dalle giovani punk. Tutti questi sgomberi si inseriscono in un contesto di un attacco continuativo a quelle che sono un po' le ultime strutture del movimento presenti in una città che marcia in maniera sempre più accelerata verso processi di gentrificazione selvaggia che hanno già ridotto nello stato che conosciamo bene città come Londra o Parigi. Appunto hanno visto la scomparsa pressoché totale di strutture autonome, autogestite, anarchiche, libertarie all'interno del tessuto cittadino e in particolare all'interno del centro e semicentro cittadino. A Berlino c'è ancora questa particolarità che molte di queste strutture si trovano nei quartieri centrali e semicentrali, che siano Kreuzberg, che siano Neukölln, anche Mitte, Prenzlauer Berg. Quest'anno, che è stato quello del Syndicat il 7 agosto, c'è stato uno sgombero, diciamo, illegale, tra virgolette, nella riga 94, tra i primi di luglio, in cui una azione da parte della polizia, un'azione di perquisizione, ha portato a uno sgombero di natura illegale, nel senso che non c'era un titolo di sgombero da parte del giudice, ma è stata un'azione portata avanti dagli sgherri del proprietario, supportata dalla polizia, dopodiché c'è stata una rioccupazione della parte sgomberata, sono state manifestazioni di solidarietà, ma diciamo che da lì che è partita un po' un'estate di resistenza che poi è passata per lo sgombero del Syndicat per arrivare a queste giornate intorno alla Lipisch 34. L'anno è ancora lungo, Pots e Moderai sono i primi due posti che vengono in mente, ma anche il Kepi, che è un altro posto ex occupato piuttosto famoso a livello europeo, c'è un potenziale rischio di sgombero e se uno dà un'occhiata a come è cambiato il quartiere intorno al Kepi, ecco, possiamo dire che è il nulla che avanza e anno per anno, mese per mese, si possono notare il livello di condomini di lusso che sono stati costruiti. Il Kepi rimane quasi come un'isola lì, circondata da queste strutture. In generale si annunciano venti di guerra per i prossimi mesi. Sicuramente la Lipisch 34 aveva e ha un valore simbolico molto particolare anche per la specificità del progetto di cui si faceva portatore, anzi portatrice. Sicuramente l'attenzione in città continua a essere alta e anche se i posti sotto sgombro magari sono meno importanti a livello simbolico, immagino che anche per gli sgomberi di questi posti ci saranno momenti piuttosto interessanti per solidarietà d'Italia. A Berlino c'è stato da sempre un movimento molto forte sia da parte di chi vive ex Quoti House Project e il movimento, ma anche un forte movimento di inquiline e inquiline. Berlino è una città che vive all'85% di affitto, quindi questo movimento conquiline e conquiline è stato molto forte e radicato nel corso degli anni. Questa cosa è riuscita a portare in strada anche qualche mese fa, prima dell'epidemia Covid, manifestazioni fino a 40.000 persone, che comunque per la città di Berlino sono tante, e ad agire a 360 gradi per essere sabbia negli ingranaggi della gentrificazione. Bisogna dire che ci sono alcuni quartieri che sono stati forse completamente perduti nel corso degli anni, il quartiere di Mitte e Prenzlberg, quartiere a est in cui c'è stato un processo di gentrificazione selvaggia che per esempio nel quartiere di Prenzlauer Berg ha portato a un cambiamento della popolazione residente di più del 90% a seguito della caduta del muro. Nel quartiere di Mitte invece c'è stato un processo di gentrificazione ma soprattutto del turista in sensazione selvaggia, anche se comunque anche là sopravvivono delle strutture autonome autogestite, e quartieri che sono ancora un po' più vivi come Kreuzberg, Neukölln, Friedrichshain, si trovano ancora a tagliare giorno per giorno contro questi cambiamenti del quartiere. Qua a Berlino i quartieri sono molto vissuti, cioè ci si identifica molto con il quartiere in cui si vive, c'è molta vita all'interno del quartiere, quasi che fossero delle microcittà. Il processo di gentrificazione in città non è stato ancora chiuso del tutto, ci sono ancora dei margini di azione e ci sono anche molte campagne piuttosto interessanti, ecco, che magari non vengono direttamente da ambienti libertari, anarchici o donoi, ma che comunque fanno il loro riverbero. Per citarne una, c'è stata una raccolta di firme per un referendum per votare sull'esproprio di compagnie che possiedono più di 4.000 appartamenti. Su questa cosa c'è stata una campagna negli ultimi anni molto forte e molto sentita, vedremo cosa ne uscirà. Comunque, questo per dare un'idea a cosa si muove in città anche da parte di pezzi magari un po' più riformisti della società. Sono vari i modi in cui investitori e investitrici e grandi compagnie stanno mangiando sulla città di Berlino, in particolare dal 2008, momento forse in cui c'è stato appunto una svolta in città dopo la grande crisi finanziaria. Tutti i fondi pensionistici e chi poteva è venuto qua in città a investire, perché gli appartamenti e le case costavano molto meno che in altre grandi capitali europee, ed è partita la grande speculazione del mercato immobiliare che ha portato tutti i grandi player europei e non a mangiare sulla testa di chi vive la città nel quotidiano. La situazione è diventata talmente grave che comunque negli anni ci sono state anche varie iniziative riformiste da parte del governo cittadino. Sono state fatte varie riforme per garantire agli inquilini di rimanere anche nelle case che venivano comprate da questi grandi investitori, ma sono dei granelli poi all'interno di questi processi di cambiamento della città. Il terreno di battaglia è ancora piuttosto caldo. Il tema della casa, degli sgomberi, della gentrificazione è il tema principale nel quotidiano di questa città. Ecco, per esempio, recentemente un miliardario norvegese ha comprato più di 4.000 appartamenti. La situazione è in movimento, continua a essere appunto forse l'argomento più trattato in città e anche quello nazionale, perché quello che avviene nella città di Berlino avviene anche in altre città che possono essere Francoforte, Lipsia, Monaco o Amburgo. Se vogliamo parlare poi di politiche riformiste da parte del Senato cittadino, bisogna citare la legge rispetto al blocco degli affitti che è stata messa in atto nei mesi passati da parte del Senato di Berlino, in particolare è stata molto spinta dalla senatrice della sinistra postcomunista, e che prevede un abbassamento degli affitti, nel senso che è stato creato uno schema in base a cui un appartamento in una casa costruita, che ne so, nel 1902, per esempio senza vasca da bagno, possa venire affittata solo per un tot di euro al metro quadrato. Gli affitti, secondo questa legge, si abbassano un terzo, un quarto, un quinto e così via rispetto agli affitti odierni. Se per esempio delle case nel quartiere di Kreuzberg al momento vengono affittate per 15-16 euro al metro quadrato, in seguito a questa legge si potranno richiedere un massimo di 6-7 euro per metro quadrato, per fare un esempio. Chiaramente questa legge, che da un punto di vista meramente riformista ha comunque creato molto subbuglio tra gli investitori e i grandi proprietari di case in città a Berlino, ha provocato anche il fatto che alcuni di questi abbiano messo in dubbio la costituzionalità di questa legge, e quindi al momento si dibatte in sede di Corte Costituzionale tedesca, che hanno un po' l'ultima parola su questa legge, sulla domanda sul fatto che la città di Berlino possa legiferare in maniera autonoma rispetto al mercato immobiliare o questa problematica sia di competenza appunto del Parlamento nazionale. Su questa legge si gioca molto, perché è una legge molto radicale che già negli ultimi mesi ha portato comunque svariate grandi compagnie a vendere parte degli immobili acquisiti nel corso degli anni, perché comunque è chiaro che con un abbassamento così drastico degli affitti non si potranno fare i soldi che si sono fatti negli ultimi anni, e potenzialmente potrebbero portare a una fine temporanea della Disneyland della città di Berlino come l'abbiamo conosciuta negli ultimi anni. dall'esplosione dell'epidemia Covid, già intorno al 20 marzo mi pare, è stato il Senato di Berlino a legiferato rispetto a una moratoria degli sgomberi durante l'emergenza Covid. Questo significa che se sei inquilino di una casa che è di proprietà statale o di compagnie in parte statalizzate, non si potrà venire sgomberati per morosità per tutto il tempo dell'epidemia. Non si potrà neanche venire sgomberati se si sia morosi, per esempio, rispetto alla bolletta della luce o alla bolletta del gas. E nel caso di case di proprietà private c'è una raccomandazione al non sgombero per tutta la durata dell'epidemia. Questa legge è stata riconfermata adesso nelle ultime settimane, dal momento che è chiaro come questa situazione, questo stato di emergenza continuerà a essere prolungato per i prossimi mesi. Detto questo, come abbiamo visto sia col sindacato che con la legge 34, questa cosa non ha fermato assolutamente le azioni di sgombero contro le infrastrutture del movimento, ma questa cosa, diciamo, non ha raccolto forse i frutti che il Senato sperava, nel senso che molti cittadini e cittadine anche qua si sono chieste rispetto all'utilità, la necessità di uno sgombero di questo tipo all'interno di questa emergenza del Covid e su come sia possibile buttare per strada 40 persone, mentre dall'altra parte si parla di una moratoria sugli sgomberi legati al Covid. Forse abbastanza esemplare è uno studio di uno dei giornali di Berlino, il Tagesspiegel, che ha fatto una ricerca di carattere non rappresentativo intervistando 11.000 persone, in cui però è uscito come più del 70% degli intervistati non riesca a capire, anzi si opponga allo sgombero della Libis 34 e in generale allo sgombero di infrastrutture del movimento durante questo periodo emergenziale. A partire da questo weekend, tra l'altro, è stato messo in atto il primo coprifuoco notturno, nel senso che bar, club e strutture di questo tipo devono chiudere tra le 11 di sera e le 6 di mattina, e come questo sia il primo coprifuoco a partire dal 49. Forse questo dà un po' l'atmosfera che si sta avendo in una città che invece è abituata a vivere 24 ore su 24, che si è costruita il proprio nome sul punto sui club, sul fatto di poter far festa ovunque e comunque, che sia lunedì o che sia venerdì mattina. Come questa epidemia del Covid stia lentamente cambiando il volto di questa città, cosa ne uscirà è ancora un po' presto per dirlo. Uno dei fenomeni piuttosto interessanti, ecco, degli ultimi mesi di Covid qua a Berlino, ma anche in altre città come Monaco o Amburgo, è stata forse una mediterraneizzazione delle piazze cittadine, quindi con chiusura dei club, dei posti dove poter far festa, c'è stato un rovesciamento nelle piazze e nei parchi cittadini, che sono stati riappropriati in maniera massiccia da parte dei giovani e delle giovani, cosa che ha portato a veramente tanti momenti anche di rave illegali, come non si vedevano da tanti anni. Non passava weekend, venerdì o sabato, in cui non si leggesse come la polizia ha dovuto sgomberare un parco perché c'erano 300-400 persone che facevano festa, e come anche questo abbia creato un momento in cui c'erano stati anche lanci di pietre, lanci di bottiglie. Something is wrong. In the sound. You plug the wire.